E lo sai che ho scoperto? Non è con chi vuoi passare il venerdì sera, è con chi vuoi passare tutta la giornata di sabato.
Il meglio di Stato Brado. Tutto quello che ti sei perso nella settimana condensato al sabato.
Capito l'antifona?
Sì, 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 ho capito.
Ecco, bravo.
Che non portano mai niente. Non ridere, non piangere, non stringermi le mani. Siamo sporchi, siamo umani, prima o poi ci passerà. La luna che ci insegue, in fondo alla salita. Costruiamoci una casa, prima o poi ci passerà. Prima o poi ci passerà. Fra milioni di persone finalmente dormiremo, avremo un posto dove stare, ma saremo troppo stanchi per poterlo raccontare. Non ridere, non piangere, non stringermi le mani. Siamo sporchi e siamo umani, prima o poi ci passerà. La luna che ci insegue, in fondo alla salita. Costruiamoci una casa, prima o poi ci passerà. Prima o poi ci passerà.
Medicina raccontata dalla dottoressa Gianna.
In compagnia della dottoressa Gianna si torna a parlare di medicina e stavolta veramente lo facciamo con un argomento che abbiamo sentito bene o male tutti. Intanto bentornata dottoressa.
Buon pomeriggio.
E questo è un, secondo me un epiteto come si suol dire, un epiteto, una frase che abbiamo sentito dire bene o male da almeno un nostro parente, un nostro amico, e di cosa si
babbo,
parla?
Nonno.
Babbo, nonno, qualsiasi, insomma, qualsiasi persona che magari ha avuto qualche acciacco, a qualche acciacco, perché è una roba che esce fuori. Di cosa si parla?
Si parla di dolori quando cambia il tempo.
Di dolori quando cambia il tempo. Fermo lì, non uscire perché tanto so che sta cambiando il tempo, lo sento dalla spalla, lo sento dal ginocchio. Che cos'è questa sensazione che abbiamo?
Allora, la medicina l'ha studiata questa cosa. Non tanto, però l'ha studiata.
Immagino non sia semplicissimo anche studiare,
esatto,
il vecchietto che da lontano si dice guarda domani piove perché sento male all'anca.
È una cosa che viene riferita, ma anche nel senso comune, da persone che soffrono o di disturbi cronici, tipo l'artrite, la fibromialgia, ma anche da persone tutto sommato sane che però si sono rotte qualche osso, che hanno avuto qualche problema alle articolazioni.
Roba traumatologica.
Roba traumatica.
Ok.
E diciamo che, come se la spiega la medicina questa cosa? Quando il tempo cambia, c'è un cambiamento di pressione nell'area, ok? Anche non necessariamente mentre piove, ma anche qualche ora prima, il giorno prima che venga a piovere, c'è un cambiamento di pressione nell'aria. Ora, io non sono una meteorologa, però diciamo è una cosa nota.
Diciamo che potremmo scomodare il lama che spesso parla di isobare, quindi di pressione, di cambiamento pressorio, sì, esatto. Diciamo ne parla spesso nei collegamenti che fa qui su Controradio.
Di questo si accorge anche il nostro corpo.
Sì.
Perché il nostro corpo è pieno di recettori, che sono delle sorte di piccole strutture che ci mettono in contatto con quello che accade all'esterno. Per esempio, i recettori termici mi dicono fa caldo, fa freddo, a cosa servono? Se metto una mano sul fuoco, il corpo mi deve dire che sta bruciando, perché io la mano la devo togliere.
Certo.
Ci sono anche dei recettori della pressione che si chiamano barorecettori,
che
come le isobari.
Ah, è vero, avrei chiamato presso recettori, ma barorecettori.
Barorecettori.
Sì.
Pare che questi recettori si accorgano dei cambiamenti di pressione nell'aria, ok? E che in particolare i recettori delle articolazioni malate, infiammate, del sito dove c'è stata la pregressa frattura, trasmettano al cervello il cambiamento di pressione come sensazione di dolore. Questo è ovviamente un bug, perché lì c'è stato un danno, e al posto di dirgli guarda è cambiata la pressione, gli dicono boh, non so, dolore, perché sono cortocircuito. E quindi è possibile che il cambiamento di pressione, prima che venga a piovere o che cambi il tempo, venga davvero trasformato in dolore dai nostri neuroni. È stato fatto anche uno studio inglese che si chiama Cloudy with a Chance of Pain,
quindi in Inghilterra, che effettivamente vede un clima particolarmente così movimentato, piove, non piove,
piove,
cambia.
Un giorno piove, un giorno c'è il sole, un'ora piove, un'ora c'è il sole. Sono stati presi 13.000 cittadini inglesi con l'artrite, ok? Sono stati osservati per 14 mesi. Loro avevano un'app dove mettevano ogni giorno, dovevano segnare i cambiamenti del loro dolore. Ok? E quest'app era collegata al GPS, che ovviamente poteva dire dove era localizzata la persona e quindi che tempo faceva. E è stato provato che effettivamente la differenza di pressione nell'aria influenza la percezione del dolore. Quindi questo studio conferma il miso.
Cioè, quindi effettivamente quando una persona che ha un diciamo ha avuto dei problemi o magari ha qualche acciacco ti dice sento che sta cambiando il tempo, è reale la percezione che ha, cioè sta veramente cambiando il tempo.
È possibile, sì, è reale. Ovviamente, nel senso, non è confermata in maniera univoca, cioè non è che se lui non ha dolore allora il tempo non cambia, o che se ha dolore poi debba succedere per forza, però è possibile che accada. Tra l'altro lo studio inglese ci dice anche che il mito non è un mito solo italiano, perché avevamo quel discorso, no, del colpo di freddo, che esatto, era un mito solo italiano, che sì, gli inglesi sì, ci sì, prendevano in giro. Invece no, i dolori quando cambia il tempo ce l'hanno anche loro.
Questa è una cosa internazionale. Possiamo dire di essere di, cioè chi ha questi tipi di sensazioni, di dolori, di acciacchi e via discorrendo, se uno volesse diciamo leggere e vedere il bicchiere mezzo pieno, siete delle piccole stazioni meteorologiche.
Esatto.
Cioè il LAMMA, l'applicazione LAMMA vi serve, ma fino a un certo punto, perché poi l'articolazione vi dice se domani sarà bello oppure no. E la cosa bella davvero è del giorno prima, cioè siete, cioè, quella cosa continua ad affascinarmi tanto, perché sentirlo il giorno prima, perché effettivamente il giorno prima cambia la pressione.
Sì, perché i cambiamenti pressori sono, cioè non avvengono, penso, solo nel momento in cui si ha la perturbazione, ma avvengono anche nelle ore, nei giorni prima.
Dottoressa Gianna, lei mi consiglia di continuare a consultare le app di meteorologia oppure di rompermi un polso, un gomito, una spalla?
Ma che dici?
Mi consigli lei, se può essere magari da valutare.
Noi per ora usiamo ancora il LAMMA.
Ok, usiamo ancora il LAMMA, e per chi invece si ritrova con questo superpotere, lo voglio definire così, sappia che è tutto vero, e se qualcuno vi prende in giro da adesso in poi, avete gli strumenti per dire: guarda, non è una bugia, sto veramente percependo che domani sarà brutto tempo, perché poi si percepisce quando arriva il brutto tempo.
Sì, pare di sì, anche se comunque non è che sia proprio confermato dalla scienza quali sono le alterazioni del dolore in relazione a quale cambiamento meteorologico. Questa è una cosa ancora più difficile da studiare.
Però mi devo ricordare, quando mi capiteranno delle mattinate di sostituzione al posto di Jimmy Tranquillo, di raccontare questa cosa all'AMMA, che sicuramente sarà molto molto curioso di conoscere, di sapere. A proposito di cose da sapere, se volete, se avete delle curiosità, ve lo ricordiamo sempre, il nostro numero WhatsApp, ci scrivete, ci fate delle domande, dei dubbi, delle perplessità, noi pian piano li prendiamo in rassegna, o meglio la dottoressa si prende la domanda e cerca di studiare sopra carte e pubblicazioni per poi raccontarle qui in onda su Control Radio. Infatti noi la ringraziamo nuovamente, grazie mille dottoressa Gianna.
Sì, buon pomeriggio.
If it's momentary,
Ian Chatten con i Fontaine D.C., questo pezzo dedicato purtroppo a degli attacchi di panico, anzi a un attacco di panico in particolare che ebbe qualche anno fa Ian Chatten, e da lì ci ha tirato fuori il pezzo. La magia della musica e soprattutto degli artisti che riescono a tradurre dei momenti tragici come quelli degli attacchi di panico in musica e in pezzi che personalmente a me piacciono. Ecco, questo nuovo singolo che preannuncia il ritorno dei Fontaine D.C. mi piace molto. State ascoltando Controradio, ringraziamo nuovamente la dottoressa Gianna che oggi ci ha parlato di quei dolorini lì, quei doloretti là che preannunciano il cambio del tempo. Guarda, no, sento il gomito mi fa male, domani pioverà, è tutto vero, confermiamo il mito, quindi sappiate che la scienza è dalla vostra parte quando qualcuno vi deride. Io dopo un incidente in motorino fatto all'età di 21 anni ho una caviglia che mi trasmette il cambio del tempo, ma non sempre, ne ho quasi 45 e funziona sempre. Sì, effettivamente uno dipende un po' come vuole valutare la cosa, però se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, le vostre fratture, le vostre rotture, qualche operazioncina, qualche problema alle ossa o alle giunture che ahimè vi affligge, sappiate che ha anche un lato positivo, perché così siete una stazione meteorologica ambulante che può essere utile. Magari insomma avete persone accanto, potete dare dei consigli su che tempo farà domani. Ecco, per esempio, chiedo a te, Frankie il biciclettaio, cosa dici la tua caviglia? Domani il tempo cambia o non cambia? Qual è un po' il messaggio che ti sta dando?
Texture like sun lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
con Golden Brown qui su Controradio alle 14:51. Arrivano altri messaggi e quando si parla di traumatologia sono in tanti ad aver preso
il colpetto.
Buongiorno.
Io da quando mi sono fatto il menisco effettivamente e lo sento anni di tempo, per cui se fa male il menisco innesco.
Fatto la battuta.
Non era una battuta, ma mi è venuta testa. Bischerata, va bene.
Viva le bischerate del primo pomeriggio. E quando il nostro ascoltatore fa male, il menisco non esco.
Check me slow, search inside my soul. In my mind, I was petrified. Pull me in, or pass me in between. With cracks and guns, and toss the FBI. Daddy and the magic son, call me in, boy, in a high sun. Crush your soul in the morning sun. In the dance, I cruel, I'm a Gideon. Sorry, boys, gang in a Babylon. Wash your soul in the evening tongue. In the dance, I cruel, boy, revolution. In the 45 grade, in a young pump, boy. It's a easy time, and when you get down, boy. Easy time, and when you get down, boy. Easy time, and when you get down, boy.
Qui su Controradio sono le 14:54 e per chi ci ascolta diciamo da fuori Italia oppure fuori fuso orario, ditemelo voi che ore sono. Sicuramente anche a Padova sono le 14:55 e ci arrivano i saluti del buon Matteo, perché lo sapete, gli ascoltatori di Controradio si sparpagliano per il mondo e per l'Italia. Buongiorno a tutta la Toscana, ci vediamo mercoledì. Saluti da Padova, quindi padovani che vengono in trasferta in Toscana e passate anche da Controradio, dai, via del Rosso Fiorentino, noi vi si aspetta. 14:55, continuano i messaggi, però vado a scomodare anche gli House of Pain con la loro Jump Around, perché è tanto, forse troppo, che non saltavamo qui intorno alle 3 del pomeriggio.
Up, touch the ceiling. or better yet, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger, trying to play me up like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk, bitch. Get used to one style of yo, when I might switch it up, up and around, then buck, buck, get down. Put out your head and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I'll wet ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around, jump around.
...1992, Jump Around, House of Pain, qui su Controradio. Si parla di hip hop, vecchia scuola, ed è tornato anche, come potremmo chiamarlo, il senatore dell'old school italiano, perché la scorsa settimana è uscito il singolo, il nuovo singolo di Neffa, che non è tornato da solo, è tornato insieme a Fabri Fibra. Ci andiamo a sentire Neffa con Foglie Morte qui su Controradio.
A te, senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte, dietro gli angoli della mia mente te ne va, senza illudermi che anche stavo attento.
Mi sono abituato ai miei sensi di colpa, alle bugie che mi ripetevo ogni volta. Ora mi chiedo se mai sono stato vero o se fingevo per combattere la noia, rinchiuso in una bolla che ci separa. Ma dopo un po' sentivo che mancava l'aria. Mi ricordo ho cominciato a correre per strada. Mi son tolto quella maschera, mi soffocava. Non voglio restare solo, accettami per ciò che sono. In questo ballo che è la vita resti in pista, accecato dalle luci strobo. Non resto sobrio, poi non ti trovo, sbaglio di nuovo. Pensavo d'essere molto più forte, ricordi cadono come le foglie. Continua il ballo, cambiano le note, rimango sveglio solo un'altra notte.
Forse avrò pensato a te, senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte, dietro gli angoli della mia mente te ne va, senza illudermi che anche stavolta tornerà.
Vuoi sognarmi questa notte, le mie mani poi ti tengono, trovarmi questa notte dove in tanti poi si perdono, no, 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 no. Puoi cantare la canzone con il vento anche se non ti sente, se non ti sente. Sulle spiagge più lontane dove il tempo sembrerà per sempre.
Ehi, hey, è solo un click flash ed è andata. Solo un'altra storia che ora ha preso un'altra strada, che ora ha preso una trambata sulla faccia. Piede che schiaccia sul gas, mo. Posso fare finta ma non fingere un orgasmo. E anche se uno ha detto devi stare molto calmo, non controllo un altro spasmo. Il cuore a pezzi ma non volta pagina. Corre fino a te mentre sanguina con le stigmate.
Forse avrò pensato a te senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte, dietro gli angoli della mia mente te ne va, senza illudermi che anche stavolta tornerà, dietro gli angoli della mia mente te ne va, senza illudermi che anche stavolta tornerà.
Per Michela, settima edizione. Domenica 12 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia, con il contributo di Toscana Aeroporti. Controradio.
E lo sai che ho scoperto? Non è con chi vuoi passare il venerdì sera, è con chi vuoi passare tutta la giornata di sabato.
Il meglio di Stato Brado. Tutto quello che ti sei perso nella settimana condensato al sabato.
Capito l'antifona?
Sì, 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 ho capito.
Ecco, bravo.
No
state ascoltando Controradio e così, proprio a legno, come dice il nostro collega Mirko Roppolo, andiamo di martedì cinema. Lasciando la bellezza di questa sigla, che io utilizzerei per qualsiasi cosa, anche per ordinare un filoncino da un chilo e mezzo di pane, vabbè, tralasciando tutto questo, non ho fatto a caso questa entrata dal punto di vista culinario, perché si parla di un film che parla di cibo. Avete avuto una giornata faticosa? Avete avuto una settimana faticosa? Arrancate giorno dopo giorno? Avete necessità di vedere qualcosa di bello quando in qualche modo vi pietrificate sul divano alla sera? Ci penso io, o meglio, ci pensano le ricette della signora Toku.
Ho visto che cerca un aiutante. Io cucino questi dolci da 50 anni. Assaggi, assaggi, la prego.
Che cos'è?
Il gusto, il profumo. Incredibili.
Incredibili, ed è incredibile anche questo film. Incredibilmente semplice, ma incredibilmente bello. Le ricette della signora Toku, pasta di fagioli dolci. Ne avevamo parlato anche con Mako Kobayashi durante Giapanissimo. In Giappone ci sono dei dolci tipici che in qualche modo utilizzano questa marmellata, la possiamo definire così, di fagioli rossi. Ha provato a raccontarmelo in tanti modi Mako, ma io non sono mai riuscito a capire effettivamente quanto fossero importanti in Giappone questo tipo di dolci. In realtà addirittura ci viene fatto un film. Sentaro è un solitario e riservato venditore di dorayaki, questi dolce molto tipico giapponese, piccoli dolcetti composti da due dischi di pan di Spagna al cui interno viene inserito un ripieno di marmellata di fagioli dolci. Ed è lì, è proprio il ripieno che è in qualche modo la scintilla di tutta questa storia. In questo piccolo negozio di periferia a Tokyo, Sentaro produce questi dorayaki con estremo disinteresse, insomma non è molto trasportato da queste preparazioni, e il negozio non va benissimo. Però a un certo punto si presenta la protagonista, che questa signora di 75 anni che, come avete sentito nel trailer che vi ho fatto sentire, si propone di andare a lavorare lì. Viene scacciata varie volte, fino a quando a un certo punto porta questa marmellata di fagioli dolci. Da lì inizia un po' il vero e proprio film. Non vi posso svelare altro, ma vi dico, se avete bisogno di una bella storia, anche profonda, anche molto intima, molto profonda, con un finale anche bello filosofico, guardate questo film, che si trova facilmente su Prime, o altrimenti credo che su tante piattaforme si possa reperire. Le ricette della signora Toku. Se volete un po' di bellezza, se avete bisogno di un po' di poesia, stasera guardatevi questo film.
Still no turning back.
Florence The Machine con questo pezzo aperto, come si dice in termini tecnici, non so, però all'interno dei corridoi di Controradio per definire alcune sonorità si utilizza, pezzo aperto primaverile, per così coadiuvare ancor di più l'emotività che creerà questo film, se non lo avete visto, Le ricette della signora Toku. Io me lo sono beccato ieri sera, bellissimo, e davvero un film, ecco, azzarderei un film da lunedì sera / martedì sera, quando è ancora inizio settimana e quindi uno un po' la sera, si sa, insomma, va un pochino a rilento, non ha quella spinta del fine settimana. Ecco, un film molto bello, delicato, con questi dorayaki. Poi io ho una passione nei confronti dello stile giapponese, mi affascina molto anche il loro stile di vita, cioè in quanti metri quadri riescano a vivere i giapponesi, il minimizzare ai minimi termini, insomma mi piace. Regista Naomi Kawase, un film della durata, voglio fare proprio il preciso, della durata di 113 minuti del 2015. Lo ripeto, Le ricette della signora Toku, lo ripeto perché è arrivato qualche messaggio che mi chiedeva più info. Lo trovate facilmente su Prime, però credo che, insomma, andando un po' a vagare nell'internet, in qualche modo si possa reperire facilmente. Sono questo duo di giovanissimi australiani che è piombato nelle novità di questa settimana, di queste settimane qui su Controradio. Siete in tanti ad aver visto Le ricette della signora Toku, effettivamente è un film non recentissimo, del 2015, e lo sapete, quando io guardo qualcosa di davvero rilevante per me, allora tiro fuori la sigla di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, insomma dipende dal giorno, cinema, e quindi ve lo racconto. Ma degli ascoltatori lo hanno già visto e lo sanno raccontare forse ancora meglio di me. Sentite un po'.
Le ricette della signora Toku è un film bellissimo, magnifico. Io lo vidi anni fa a Cineforum e è un film leggero ma allo stesso tempo molto molto profondo, tocca tantissimi temi, il rimettersi in gioco, l'imparare a non sentirsi inutile, la malattia che isola e che qui in Italia può essere paragonato a quello che accade con la malattia mentale e tutto attorno a quello che appunto poi sono la tradizione, la semplicità. È un film magnifico, magnifico, credo che me lo riguarderò proprio stasera. Marco da Lucca.
Sì, riguardalo perché è un dorayaki emotivo, ecco, un dorayaki emotivo che merita anche rivedere. Bravo Marco, l'hai descritto proprio a pieno. Ci andiamo a sentire i CSI qui su Controradio.
Parlano piano al sole le ombre stanche, le rumorose rabbie, infinite menzogne, lunghe disterminati, fili in lunga fila, sorde i tonfi di corpi che vengono abbattuti. Arrossa il cielo della sera, sospeso tra azzurri spazi, gelidi e lande desolate, pietami pensieri le mani in questa veglia, pacificami il cuore.
Così vanno le cose, così devono andare i CSI, accompagnati dai fiati della banda di Goran Bregovic, alle 13.58 qui su Controradio. Andiamo a pescare, prima delle pillole del Chessvot, un nostro ex disco della settimana. Ci andiamo a sentire i Black Keys con Fever Tree.
On my own, oh, she comes to me.
Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Stiamo aspettando con ansia di vedere la posizione finale di Hamas. Le informazioni non sono ancora arrivate, lo ha detto una fonte israeliana citata dal quotidiano Haaretz. Al Cairo, in Egitto, sono in corso le trattative per cercare di arrivare ad una tregua nella striscia di Gaza. I media egiziani hanno scritto oggi di progressi significativi nei negoziati. Un funzionario israeliano, citato dal Times of Israel, ha detto che Israele non accetterà la fine della guerra come parte di un accordo per il rilascio degli ostaggi. una condizione che Hamas potrebbe accettare. Secondo fonti israeliane, non confermate dall'organizzazione armata palestinese, Hamas accetterebbe di portare a termine la prima fase dell'accordo, il rilascio umanitario di ostaggi, senza un impegno ufficiale da parte di Israele a porre fine alla guerra. Sul negoziato al Cairo pesa la reiterata volontà del governo israeliano di procedere ad un'invasione di Rafah tra una settimana se non ci sarà un accordo per una tregua. Intanto sono almeno due i palestinesi uccisi in scontri armati durante un'operazione dell'esercito israeliano a Tul Karem in Cisgiordania, lo ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Sono almeno 50 le morti provocate dalle inondazioni e dalle frane degli ultimi giorni nello stato di Rio Grande do Sul in Brasile. Un bilancio destinato a salire in modo pesante, ha detto il governatore locale. Al momento ci sono anche 68 dispersi. I violenti temporali degli ultimi giorni, eventi estremi legati ai cambiamenti climatici, hanno colpito circa 250 città, la metà dei centri urbani dello stato, al confine con Uruguay e Argentina. Quasi 33.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Lavorava per conto di una ditta esterna in uno zuccherificio di Brindisi, Vincenzo Valente, l'operaio di 46 anni morto sul lavoro mentre faceva manutenzione. Il nastro su cui stava operando gli avrebbe tranciato un braccio, provocando una grave emorragia. La procura ha disposto il sequestro del nastro, ha aperto un'inchiesta, e la 17ª morte sul lavoro avvenuta in Puglia dall'inizio dell'anno. Anche il padre dell'operaio, morto oggi, pochi anni fa, nel 2015, fu vittima di un incidente mortale. Gianni Ricci è segretario generale della UIL Puglia.
Lui era figlio orfano di una persona in agricoltura, mentre era propenso a fare la potatura di alcune piante, e aveva perso la vita appunto lavorando. L'ennesima vittima. La Puglia paga ancora un prezzo altissimo. Su Brindisi già il 1° maggio era morto un altro lavoratore. Siamo stanchi di fare cordoglio, di esprimere la vicinanza alle nostre famiglie, e che il governo su questo non fa assolutamente nulla rispetto alle richieste che noi stiamo muovendo, che noi stiamo chiedendo da tempo, di istituire una procura speciale. Le aziende che hanno violato le norme sulla sicurezza non possono partecipare a bandi pubblici e non di dargli la cosiddetta patente a crediti, perché pensiamo che la vita di un essere umano non può valere 20 crediti.
A Palermo questa mattina un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti nel loro appartamento. A dare l'allarme la figlia della coppia, che non riusciva a parlare con i genitori. La donna, 62 anni, era un agente della polizia municipale. Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento l'hanno trovata senza vita con una pistola in mano. Secondo gli inquirenti a sparare sarebbe stata la donna, le indagini sono in corso. Yannick Sinner non parteciperà agli internazionali d'Italia di tennis. Il tennista altoatesino dovrà osservare un periodo di riposo in conseguenza del problema all'anca che lo aveva già portato al ritiro nei giorni scorsi dal torneo di Madrid. Gli internazionali d'Italia cominceranno con i turni preliminari tra 2 giorni, lunedì 6 maggio al Foro Italico di Roma. Sinner ha detto che approfitterà di queste settimane per cercare di prepararsi al meglio in vista del Roland Garros di Parigi, previsto per le settimane successive. Uno sguardo al meteo per le prossime ore: piogge residue tra Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino e Veneto, coperto sulle aree alpine, mentre in pianura la nuvolosità sarà irregolare, temperature stazionarie al nord-ovest, in generale aumento nel resto d'Italia. Sono le 15:35 minuti, per il momento è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
ArtView 2024. Da sabato 11 a domenica 19 maggio alla Città del Teatro di Cascina, il primo festival dedicato alle donne nell'arte, con incontri, mostre, spettacoli e concerti. Gaia Nanni, Amanda Sandrelli, Virgilio Sieni, Teresa Salgheiro, Federico Giannini, Cristina Acidini, Manfredi Gelmetti sono solo alcuni degli ospiti in cartellone. Scopri il programma completo su artviewfestival.it e lacittadelteatro.it. Incontri ad ingresso libero, con prenotazione, spettacoli in prevendita su Ticket One.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Il riformatore del mondo di Thomas Bernhard, regia di Leonardo Capuano.
In scena uno dei capolavori dell'autore austriaco che con il suo stile inconfondibile ha dato vita a personaggi estremi, spesso artisti e intellettuali misantropi. Dal 7 al 12 maggio al Teatro Fabricone.
Contro radio.
E lo sai che ho scoperto? Non è con chi vuoi passare il venerdì sera, è con chi vuoi passare tutta la giornata di sabato.
Il meglio di Stato Brado. Tutto quello che ti sei perso nella settimana condensato al sabato.
Capito l'antifona?
Sì, 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 ho capito.
Ecco, bravo.
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. Wearing that same old shaggy dress, yeah. When she gets weary, try a little tenderness, yeah, yeah. Oh, man, that. You know she's waiting, just anticipating. Never, 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 never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier.
L'etologia che non ti aspetti, con il nostro Alessandro Cini, l'etologo che piace ai grandi e ai piccini.
Bene, anzi, benissimo. Perché? Perché si torna a parlare di etologia. Ma io non so che cos'è l'etologia, fermi. Non è che ve la spiego io, ve la spiega Alessandro Cini, il nostro etologo di riferimento, che ci racconta come, perché, in che modo si comportano gli animali e quali, diciamo, atteggiamenti strani che non ci saremmo mai aspettati fanno nel pianeta Terra. Diamo il bentornato al nostro mitico Alessandro Cini. Alessandro, bentornato.
Ciao Giovanni. Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. Io ti, diciamo, ti immaginavo sopra una montagna, ma in realtà sei già sceso a valle. In questo momento sei nella diciamo nell'area vasta, Pistoia, Prato, Firenze. Ma
esatto.
Poi tornerai su, poi ci racconterai, insomma, quali sono le tue nuove avventure. Ma oggi di cosa si parla?
Allora, oggi proviamo a lanciarci in un paragone forse ardito, in realtà un paragone un po' così semiserio. E ti do il titolo è: non solo noi umani facciamo l'occhiolino.
Attenzione.
Quindi parliamo di occhi, parliamo di palpebre. E parliamo, quando parliamo di palpebre, sappiamo le palpebre hanno una funzione fisiologica, alcune funzioni fisiologiche, ad esempio proteggono l'occhio, lubrificano gli occhi, però non solo, perché hanno anche delle funzioni nella comunicazione, e l'occhiolino, ovvero questo strizzare un occhio e lasciare aperto l'altro, è un segnale che noi umani usiamo.
Sì, esatto.
E usiamo questo ammiccare. Sì, esatto, cioè, facciamo un po' tutti, no?
In vario modo. C'è quello un po' coatto dell'ammiccamento, poi c'è l'ammiccamento guarda sto scherzando, l'ammiccamento è una cosa amichevole. Insomma, sì, effettivamente è un messaggio, cioè ci diamo dei messaggi con l'ammicco.
Esatto, hai preso tutti, diciamo, i due, tre significati che poi variano anche da cultura a cultura. Ce n'è uno, ad esempio l'occhiolino viene usato anche nel gioco delle carte, no? A volte per segnalare quale carte abbiamo, quindi è in generale un tipo di segnale, e tutti questi significati da cosa sono accomunati? Dal fatto che vogliamo farci intendere da qualcuno, farci capire da qualcuno senza urlarlo ad alta voce. Ok, quindi l'occhiolino è un modo di comunicare non verbalmente, però in maniera riservata. Questo noi umani. Però non siamo gli unici animali ad avere le palpebre mobili. Le hanno gli altri mammiferi, le hanno gli uccelli, i rettili, gli anfibi. E quindi come etologi possiamo chiederci, ma questo chiudere le palpebre, che ha un significato comunicativo nell'umano, può avere qualche significato comunicativo anche negli altri animali? E quindi oggi parliamo di questo. Ora, devo dire, se ne sa davvero poco, Ci sono pochi studi effettuati magari su primati, sulle scimmie.
Immagino che non sia nemmeno facile, Alessandro, mettersi lì a cercare di capire se gli animali si fanno l'occhiolino.
Esatto, è difficile. Ovviamente non sono comportamenti che tu puoi facilmente evocare, quindi insomma, ci vuole tanta osservazione. E quindi pochi studi fatti per ora sembrano indicare, prendetelo un po' con le molle, che la chiusura delle palpebre possa servire a mantenere i legami sociali. Allora, normalmente uno sguardo diretto, fisso, occhio nell'occhio, è uno sguardo che può generare sfida, no? Può essere un sintomo di aggressività, di sfida, di dominanza, e quindi sbattere le palpebre potrebbe significare, guarda, non sono un pericolo, ma neanche mi sento in pericolo, quindi una sorta di segnale di pacificazione in un certo senso. E forse qualcuno ha presente quando il gatto strizza entrambi gli occhi in situazione molto tranquilla al proprio padrone.
Sì, è vero.
Però questa rubrica, come sai, è l'etologia che non ti aspetti, no? Come l'avete intitolata. E allora non voglio parlare solo degli animali che sono a noi più prossimi, come le scimmie, oppure quelli che sono proprio prossimi spazialmente perché li abbiamo in casa, cani e gatti, ma andiamo verso dove? Una zona dove non ci aspettiamo di trovare l'occhiolino, e andiamo verso animali molto meno simili a noi. Andiamo dalle rane. E andiamo in particolare in una specie di rana che vive in Cina, vive all'interno di torrenti tumultuosi, si chiama appunto rana dei torrenti. Allora tu immagina un ambiente rumoroso, ok? Col rumore dell'acqua incessante, la corrente che copre gran parte dei suoni. In questo mondo di rumori assordanti, le femmine hanno l'esigenza che hanno tutte le femmine delle varie specie, cioè quelle di accoppiarsi e di trovare il giusto compagno per riprodursi. Come fanno queste rane femmina? Usano i suoni, o meglio, usano gli ultrasuoni. Perché in questo rumore molto presente della corrente, dell'acqua che si muove, si tratta di un rumore generalmente a basse frequenze, ma che copre tante frequenze dell'udibile, e quindi queste rane hanno sviluppato la capacità di usare gli ultrasuoni. E quindi come funziona? La femmina, prima di accoppiarsi, cerca un punto un po' sopraelevato, una roccia, qualcosa del genere, e inizia a emettere una sorta di grido d'amore, un richiamo con gli ultrasuoni. I maschi rispondono e iniziano a duettare con la femmina, si avvicinano, solo che sono tanti maschi, sono circa 10 maschi per ogni femmina, quindi la situazione diventa molto presto affollata, rumorosa, caotica, e la femmina rimane ad avere questa necessità di dover, per così dire, parlare con un solo maschio, ovvero indicare a un maschio di essere quello prescelto con la quale lei si può accoppiare. A questo punto i suoni o gli ultrasuoni non possono più essere utilizzati, perché genererebbero solamente altra confusione, e tutti i maschi li sentirebbero.
È tutto uno stadio che gracida e insomma vuole l'amore, ecco, quindi a quel punto bisogna trovare,
esatto,
un'altra via di comunicazione.
Una grande folla che gracida intorno a questa femmina, e la femmina deve parlare segretamente, privatamente, con solo uno di questi maschi. ed è qui che passa una comunicazione, diciamo, non sonora, ovvero passa a fare l'occhiolino. Cioè gli etologi hanno proprio osservato, ed è una scoperta recente, è stata pubblicata poche settimane fa, che le femmine si voltano verso uno dei maschi, lo guardano e sbattono le palpebre, fanno l'occhiolino.
Bellissimo, bellissimo. Vabbè, io
non lo fa.
Io vorrei capire com'è stata l'esultanza degli etologi che hanno capito questa cosa. Tra l'altro, immagino il fiume, il delirio delle rane, il rumore, e si sono resi conto che due esemplari si facevano l'occhiolino. Cioè, vabbè, una scoperta.
Esatto, ma guarda che nel loro studio lo spiegano anche abbastanza bene un po' la genesi di questo studio. Cioè, dicono: noi prima abbiamo osservato alcune rane femmine fare questo occhiolino, però questo di per sé non vuol dire molto. Che facciano in quel momento un po' d'occhiolino, quindi hanno contato, hanno guardato, diciamo, magari siamo noi che antropomorfizziamo questo comportamento, e hanno visto che osservando tanti comportamenti di corteggiamento, più erano corteggiamenti, più erano, diciamo, il battito di palpebre che avveniva nel corteggiamento, più si arrivava frequentemente all'amplesso. Invece là dove la femmina batteva poco gli occhi si concludeva poco. Però anche questo non basta, perché potrebbe essere questo battito di palpebre solamente legato all'eccitazione della femmina, ma magari poi il maschio neanche lo guarda questo battito, no? E allora hanno fatto una cosa ancora più, secondo me, interessante. Hanno preso i maschi di rana pronti all'accoppiamento e, per così dire, li hanno portati al cinema, ovvero hanno costruito un'arena con due schermi, proprio due specie di piccole televisioni. Mettevano i maschi di rana al centro e su queste due televisioni da una parte c'era una femmina di rana che non sbatteva le palpebre, dall'altra una che sbatteva le palpebre, e i maschi andavano significativamente di più verso la femmina che sbatteva le palpebre, duettavano con lei e poi provavano addirittura a accoppiarsi con lo schermo della televisione, cioè saltavano sullo schermo della televisione. E quindi questo ci dice che effettivamente sì, questo battere le palpebre è proprio un segnale che le femmine usano per dire: ehi tu maschio, voglio te, e te quello che seconderà le mie uova. E qui arriva il paragone ardito, insomma, così come noi facciamo l'occhiolino per avere una comunicazione privata, segreta con qualche altro, con specifico, particolare, così fanno anche le rane dei torrenti in Cina. Quindi mondi diversi, ma sfide simili, a volte soluzioni abbastanza simili.
Io vi faccio una domanda, ascoltatori e ascoltatrici: mi volete trovare un'altra radio dove ci prendiamo 10 minuti di palinsesto per parlare delle rane che si fanno l'occhiolino? Andate a cercare in giro per il mondo e poi, se trovate qualcosa, tornate, perché altrimenti secondo me siamo forse l'unica radio che parla di queste tematiche, e lo facciamo grazie naturalmente alle ricerche che riesce a scovare e divulgare in maniera sapiente il nostro etologo Alessandro Cini. Alessandro, noi ti ringraziamo, perché ogni volta è un bagno di conoscenza nel mondo del comportamento animale. Ci sentiamo presto anche per magari farsi raccontare un po' le avventure etologiche che stai prendendo, diciamo, che stai facendo in questo periodo.
Dai, sicuramente prossima volta vi racconto qualcosa delle mie ricerche. Bene. Di quello che faccio in giro per i monti in questi giorni.
Ti aspettiamo negli studi. Un ringraziamento ancora al nostro mitico Alessandro Cini, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Jeans, tutto c'è fila. Mi manchi la cara, il silenzio. Lei è scocciata e faccio nel seguito del primo amplesso sarà quello che ne uscirà male. Sui social network non sono più amici. Lei comunque sostiene che lui abbia fatto di tutto per farsi lasciare. Dopo mesi lo incontra alla festa e guarda di striscia se l'altra è più figa. Si divano, rimaniamo estranei o nemici. Ma non ci riescono quasi mai. 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 Neanche i meglio intenzionati ce la fanno.
Ma il basso, ma te sei avanti anni luce, le rane spaccano di brutto.
Puoi dirlo, le rane spaccano di brutto e siamo tutti più eruditi da oggi grazie al nostro Alessandro Cini. No, lo dico perché è veramente uno studioso appassionatissimo e non vi posso raccontare, perché staremo qui degli anni, i fuori onda che ci facciamo al telefono per capire quale sia l'argomento, ma è una passione veramente contagiosa quella che ha il nostro etologo di fiducia nei confronti dell'etologia. Ogni volta va a trovare degli studi nuovi e è davvero una grande risorsa per Stato Brado, per tirar su dal punto di vista contenutistico e infatti arrivano tanti complimenti. Grazie Alessandro, ogni volta poesia pura. No, davvero, cioè, ma immaginati cosa possa, cioè come si potrebbe sapere una roba del genere senza un etologo che ci spiega che le rane si fanno l'occhiolino? Cioè questa veramente mi ha svoltato il pomeriggio. Qualcuno scrive: le rane grandi giocatrici di briscola. Eh sì, le rane secondo me fanno dei grandi ammicchi. Poi io non saprei nient'altro dal punto di vista della briscola, però sì, possiamo definirle anche così: rane grandi giocatrici di briscola per l'ammicco.
Turn. Ci devi far sentire fuori onda però, perché vuoi sapere che vi raccontate.
Ora però voi entrate nella mia intimità, nella nostra intimità, di quella di mia e di Alessandro Cini. Volete sapere troppo? Siete indiscreti e ineducati, cari ascoltatori. No, i fuori onda con il mitico etologo sono più o meno, si muovono sullo stesso stile. Cioè, o mi chiama lui o lo chiamo io in orari disparati e cerchiamo di congiungere. Ma questo giorno poi, poi quando abbiamo trovato un giorno d'incontro, a quel punto io faccio la fatidica domanda: ma da dove mi chiami? E un giorno mi dice che mi chiama dalla montagna, un giorno che mi dice che mi chiama da Giannutri. Tra due settimane, ora vi faccio un piccolo spoiler, credo che Alessandro ci chiamerà dalla Turchia, non vi dico ancora per fare che cosa, ma è lì per scopi etologici. E quindi è tutto un valzer di cercare il momento giusto, capire l'argomento, da dove ci chiami, ma lì prenderà, non prenderà, e via, avanti così. Però merita, perché davvero parlare di etologia è parlare di qualcosa che si conosce veramente, veramente poco. Si prosegue con la musica e andiamo a sentire i Cage the Elephant.
Con chi vuoi passare il venerdì sera e con chi vuoi passare tutta la giornata di sabato?
Il meglio di Stato Brado. Tutto quello che ti sei perso nella settimana condensato al sabato.
Capito l'antifona?
Sì, ho capito.
Ecco, bravo.